Il 30 maggio del 1431 moriva sul rogo Giovanna d'Arco, una delle figure storiche più note e amate dagli specialisti e anche dal grande pubblico. Patrona di Francia, canonizzata santa nel 1920, la storia racconta come Giovanna d'Arco abbia condotto valorosamente l'armata francese contro quella inglese durante la Guerra dei Cent'anni. Giovanna combatteva per volere di Dio, o almeno così diceva, ispirata dalle fonti, ispirata dalle voci dell'Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita. Dopo essere diventata una figura centrale dell'esercito francese, Giovanna fu venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del re d'Inghilterra, e poi processata per eresia. Questi sono i fatti che ci riportano le cronache. Ma che ragazzina era Giovanna e oggi cosa ci insegna la sua vicenda? Ne parliamo con l'autrice di un libro dedicato a Giovanna d'Arco, La ragazzina, di Valeria Parrella. Buongiorno Valeria, ben trovata ad Alice.
Buongiorno. Dunque, che tipo di ragazzina era? Io ho potuto ovviamente inserire tutta la parte narrativa, quindi il lavoro, diciamo, della romanziera nelle intercapedini, no? Perché appunto questi sono i dati biografici che sono rimasti dalle fonti di prima mano e da quelli di seconda, cioè coloro che ne hanno scritto e che io ho rivisto, considerato fonte tutto quello che veniva prima di me, anche la più fantasiosa delle ricostruzioni, perché per Giovanna è successo un po' quello che succede per i personaggi di invenzione, no? Che ognuno la utilizza oppure se ne ispira o ne fa quello che è più vicino a sé. E quindi che cosa restava? Restava, secondo me, tutta la parte umana, cioè tutta la parte di costruzione del sé che porta a questa ragazzina meravigliosa, appunto a cui vengono attribuite queste voci, che si immola per la propria corona e che poi viene uccisa in maniera così drammatica, poi anche santificata. La parte personale, quindi, che cos'era? Era l'infanzia, era il momento in cui lei sogna, il momento in cui parla con le voci, ecco, di quelle non ci sono attestazioni. Avrà avuto una migliore amica e ce l'aveva, perché purtroppo ha testimoniato nel processo di revisione, si chiamava Viette. Ma cosa si sono dette quando passeggiavano nei boschi? Mi sono potuta inventare questo. Aveva una mamma, lo sappiamo di certo, si è battuta per il processo di revisione tenuto appena 25 anni dopo il rogo, nello stesso luogo dove l'avevano bruciata viva. Ma qual era il suo rapporto con la mamma? Anche qui ho potuto inventarlo, ricostruirlo sulla base delle mie emozioni, delle emozioni delle ragazze che vedo attorno a me, sulla base dei rapporti tra madre e figlia che conosco, per essere io stessa madre e per essere stata io stessa figlia. Quindi la parte, diciamo, del romanzo che in qualche modo ce la fa sedere accanto, secondo me, è proprio questa qui.
Ecco, cerchiamo di tirare un po' le fila, abbiamo toccato già tantissimi temi. Giovanna d'Arco nasce nel 1412 e muore nel 1431. E appunto le tappe della vita di Giovanna sono moltissime e una cosa che mi è piaciuta molto del suo romanzo è non soltanto la resa storica, ma anche la resa linguistica, la resa formulare attraverso verbi all'imperfetto, allusioni, metafore e immagini suggestive. La ragazzina sembra formarsi un nuovo modo di parlare di sante e di guerre, di miracoli e morti sul rogo. Come mettere in relazione questa lingua e questo romanzo con il genere epico o con il genere storico?
Grazie per questa domanda. Le domande linguistiche sono sempre quelle che mi appassionano di più. Allora, io ho lavorato su tre piani. Una cosa che dico a latere è che io ho scritto questo romanzo in terza persona, io non sono solita ad utilizzare la terza, in genere utilizzo la prima, ho scritto dei romanzi, dei racconti in terza, ma mai un'intera novella. Quindi anche questo, no, è una scelta, perché appunto mi serviva lo sguardo del falco, lo sguardo dei santi, lo sguardo di Dio, lo sguardo della madre di Giovanna, quindi ho sentito di avere la necessità di una, non di una soggettiva, di una voce più ampia. La terza certo permette questi giochi, il rischio della terza è di restare impersonali, di non riscaldare mai, no? Cosa che invece in prima è facilissima, ti metti dentro un personaggio e vai. Dopodiché, una volta fatta questa scelta, sostanzialmente ho lavorato su tre piani. Il primo era quello che lei ha accolto nella, dicendo che c'è un andamento favolistico, no? Fiabesco, e quello in realtà l'ho mutuato più che altro da Calvino, cioè mi sono andata a cercare come il Novecento italiano avesse trattato i cicli classici, quindi senza tornare troppo indietro, e nel Cavaliere inesistente, per esempio, si trova questo modo ironico quasi, no? Formulare, ma il formulare è molto semplice da spiegare, anche il c'era una volta, a quell'epoca, diciamo sono dei piccoli sintagmi verbali che aiutano a dare un senso che in qualche modo viene già conosciuto, perché è il senso con cui ci hanno raccontato le fiabe quando eravamo piccoli, quindi dà un senso di ciclicità. Ecco, però Calvino li utilizza, ma li utilizza in maniera brillante, ironica, quasi mostrando che già questo uso è archetipico. Quindi la seconda risposta, il secondo livello, io non volevo mai essere mimetica, cioè io non ho mai voluto, pur attenendomi a tutto quello che ho potuto ricostruire del periodo medievale, anche con l'aiuto degli storici, soprattutto della cultura materiale, che è sempre la cosa più difficile dell'epoca, io non ho voluto mai dimenticarmi il punto da cui parlavo, e io parlo dal 2026, cioè io sono una donna bianca occidentale del 2026. Volevo ricordarmi sempre che noi siamo quelli che l'abbiamo uccisa, poi io come donna potrei essere anche quella che finisce sul rogo, però come, diciamo, ganglio privilegiato di una società molto sperequata, così come era quella del Medioevo e così come è l'attuale, io volevo ricordarmi da dove partivo, quindi che la lingua non fosse mimetica. E questo in qualche modo lo faccio concludendo rapidamente i capitoli, sempre con una sorta di conte philosophique alla fine di ciascun breve capitolo, cioè quasi come se io tornassi sempre a un punto un po' più avanzato della storia, che quindi questa terza persona non può che conoscere perché parte da un altro punto. Infine, dialoghi. I dialoghi li ho proprio presi da una cosa diversissima dalla letteratura, che è il cinema, dalla visione di un film molto bello che si chiama Il Leone d'Inverno, il film con cui Katharine Hepburn ha vinto il premio Oscar, in cui lei dialoga con suo marito che è Peter O'Toole e con suo figlio che è Anthony Hopkins, quindi stiamo parlando di un parterre de roi, e questi dialoghi sono velocissimi. Sono velocissimi perché certo lì siamo in Inghilterra 300 anni prima, quindi l'epoca dei Plantageneti, e quindi in qualche modo c'è una eco shakespeariana, no? Il blank verse è proprio Shakespeare in generale che ha questo ritmo così veloce, però non solo per quello, anche perché è Hollywood. Diciamo, i dialoghi sono divertenti e divertiti, in qualche modo sostenuti. Nessuno si parla dicendosi o i bo messere, tutti si parlano dicendosi le cose. Questa famiglia ha un sacco di problemi, eh sì, lo penso anche io. Ecco, quindi evitando parole che non sono dell'epoca, quindi evitando di dire energia, per esempio, perché è vero che viene da energeia greco, ma comunque a noi fa venire in mente una lampadina, si può tenere per una novella breve dei dialoghi molto efficaci che riescono a dare il senso che io volevo dare, cioè un senso di non estraneità a quello che stava succedendo a Giovanna.
All'interno di un'intervista lei ha specificato che La ragazzina non vuole essere un romanzo storico o epico, ma un romanzo civile, dedicato alle ragazze che si ribellano alle ingiustizie. Ci spiega un po' meglio questo punto?
Io non ho mai pensato a questo libro come un romanzo storico, altrimenti non l'avrei scritto. Io ho pensato a questo libro perché quando mi sono imbattuta nella vita di Giovanna, ho trovato che questa vita era rispondente a tantissime cose che vedo anche accadere nella cronaca e nella politica attuali. E vorrei dire solo all'estero, ma non è vero, anche in Europa, anche in Italia. Tutte le rappresaglie che vengono fatte sulle studenti e sugli studenti se scendono in piazza per manifestare, non sono altro che esercizi di potere sul corpo dei ragazzi che si mettono di traverso rispetto a qualcosa che credono debba essere cambiato. Tutti gli arresti che subisce Greta Thunberg, anche semplicemente in Inghilterra, quindi vicinissimi a noi, perché decide di manifestare per l'ambiente o perché decide di mettersi alla guida di manifestazioni che sostengono il popolo palestinese, sono la carcerazione, l'arresto, i vari arresti di Giovanna. Tutte le volte che una flottiglia viene fermata in acque territoriali greche e coloro che cercano di portare viveri per rompere un assedio vengono incarcerati o, dicono le testimonianze, torturati, sono il tentativo di Giovanna di portare viveri attraversando le file nemiche all'assedio di Orléans. E tutte le perquisizioni sul corpo e tutte le accuse che Giovanna mirabilmente riesce a sventare o a sopportare fino al supplizio finale ci ricordano tremendamente la storia delle donne iraniane che devono sempre dimostrare di avere i capelli a posto, di essere vergini, di essere così come il potere maschile pretende che loro siano. E questo avviene sempre rispetto al loro corpo. No? Alle donne iraniane non è dato, così come succede a Kabul, no? Non è dato di poter scegliere cosa studiare, se diventare Rita Levi-Montalcini o Margherita Hack, ma la cosa che importa ai poteri maschili travestiti anche o davvero diciamo consapevoli da poteri teocratici è quella di sapere come stanno vestiti o come portano i capelli.
Ecco, lei quello che ha fatto è stato riscrivere un mito e la riscrittura del mito, in questo caso del mito di Giovanna d'Arco, è un processo caro al femminismo. Penso per esempio alla Cassandra di Christa Wolf o alla Penelope di Margaret Atwood. Lei scrive e riscrive spessissimo di donne. Pensa che utilizzare l'etichetta di letteratura femminista possa essere utile oppure no? Possa essere un'etichetta sterile?
Allora, io in genere le etichette non le sopporto tanto, nel senso che mi sembra che siano riduttive, siano sempre un modo per prendere una cosa e infilarla da qualche parte, ma pure dire romanzo civile, cioè basta romanzo, no? Quindi secondo me le etichette sono un modo per ridurre le cose, per non apprezzarne la complessità, ma cercare di semplificare la realtà delle cose. Detto ciò, femminista mi va benissimo, cioè sono molto contenta se dovendo proprio attaccarci su delle etichette viene vista come letteratura femminista, perché penso che il femminismo sia una delle grandi rivoluzioni dalle quali non bisogna mai arretrare, anzi che bisogna in qualche modo sostenere e sospingere. È una pratica di lotta che io frequento da quando sono nata, anche prima, perché i miei genitori sono sessantottini e quindi è da loro che io la derivo.
Torniamo a forse un concetto un po' più interessante delle etichette, qualcosa che lei ha già menzionato in apertura, cioè alla mamma di Giovanna, Isabelle, che è una donna apprensiva nei suoi confronti, sa che la figlia è diversa dalle altre, ma continua a battersi per il suo bene nonostante le difficoltà. Lei scrive, cito: "Fu così che si arrivò al processo di revisione per Giovanna d'Arco, la pulzella d'Orléans, perché sua madre non si arrese all'idea che su sua figlia si fossero scagliati tutti i mali del mondo e continuò a chiedere verità per lei. Penso che tante madri non riescano a stare al passo con le figlie e possano rivedersi in quella di Giovanna. Secondo lei, la società come può sostenere le ragazzine di oggi?"
Allora, quello non è neppure che può, quello deve, cioè deve essere un imperativo categorico, cioè le generazioni, diciamo, che decidono. Quindi insegnanti, le famiglie, le istituzioni hanno il dovere di prendersi cura dei desideri delle ragazze e dei ragazzi, cioè di guardar loro le spalle mentre loro scelgono strade diverse da quelle che noi ci aspetteremmo. L'unico dovere costituzionale che noi abbiamo è quello di rendere libere le persone secondo le loro intenzioni, di non mettere nessun tipo di ostacolo. Sta proprio scritto nella Costituzione. Nella Costituzione italiana c'è proprio scritta questa cosa qui, che noi dobbiamo rimuovergli gli ostacoli. Allora, anche l'ostacolo del proprio desiderio va rimosso a favore della realizzazione completa della persona. Articolo 3. E non ci possiamo mica sottrarre a questo, cioè se decidiamo di vivere in società e decidiamo di pagare le tasse e di andare a votare, ma anche se decidiamo di essere anarchici e non andare a votare, ma di vivere comunque sottoposti a queste leggi, su questo Stato, noi dobbiamo fare questa cosa. Come si fa? Come si fa? Si fa con l'ascolto, si fa con il rispetto, si fa con, soprattutto dando fiducia. La fiducia è la chiave, creare una relazione di fiducia è sempre secondo me la chiave con cui si possono ottenere le cose, anche secondo me tra l'altro il soft power femminile, cioè mi piace pensare che tutto quello che le donne decidono viene dalla relazione, cioè non è mai una decisione gerarchica, non è mai calata dall'alto. Cioè, esiste la locuzione in italiano dell'uomo solo al comando, donna solo al comando non esiste, ci sarà un motivo.
Lei ha parlato di decisioni non gerarchiche. Un aspetto che emerge molto nel suo libro, però, è anche quello dell'immaginazione. Le ragazzine immaginano il mondo. È proprio questo processo che serve a cambiare le cose, secondo lei?
Immaginare è il primo tassello del fare, cioè diciamo che noi abbiamo un mondo già fatto attorno e possiamo decidere di muoverci in quel mondo secondo le convenzioni di quel mondo. Saper immaginare oltre, e questo per esempio è il grande portato leopardiano, no? Lui stava dietro una siepe e ci fa vedere l'infinito. Io non so cosa sia l'infinito, ma so cos'è una siepe. Grazie alla siepe vedo l'infinito. È una cosa meravigliosa. Lui era un ragazzino quando lo scrive, e questa è la prima parte, cioè la prima parte è riuscire a immaginare qualcosa che non è stato ancora fatto. È l'unico modo, è il motto, è l'abbrivio, l'invio con cui si può cominciare a creare veramente la nuova realtà, un nuovo mondo. Quindi sì, assolutamente la costruzione dell'universo, la costruzione del sé, la costruzione del proprio spazio nascono dall'immaginazione.
L'ultima scena del suo romanzo racconta la morte di Giovanna, asfissiata per il fumo e poi bruciata su una pira, mentre il balivo di Rouen, i giudici civili, i clerici del re d'Inghilterra e 120 soldati assistono alla scena. Cito: raccolsero la cenere e la lasciarono cadere nella Senna, come sabbia o come pioggia, o come cenere e basta. È finita, si dissero quegli inquisitori che erano rimasti in paese. È finita. Ma a queste parole la Senna sorrise, la Senna abbracciò Giovanna e la accompagnò fino alla foce, lì la lasciò andare nella Manica e dalla Manica Giovanna arrivò nei mari e negli oceani e da lì poi in ogni luogo del mondo. Come continua oggi la storia di Giovanna, Valeria Parrella?
Così continua, continua andando così, continua in tutti i posti dove le ragazzine si mettono di traverso e noi non sappiamo neppure che lo stanno facendo, ma lo stanno facendo. È inarrestabile questa cosa, non, è inutile metterci sì, diciamo, contro, pensare che sia finita. Per questo la Senna sorride. Certo, lì le regalo, diciamo, un finale panpsichista, non più religioso, perché in realtà la storia vera di Giovanna finisce con la santificazione. Tra l'altro fa molto ridere. Lei è patrona di Francia per le telecomunicazioni, che secondo me è perché sentiva le voci, cioè non vedo altra spiegazione, mi ha sempre fatto sorridere questa cosa. Però la verità è che continua così questa storia, continua ogni volta che sappiamo dire no, ogni volta che sappiamo imporci, ogni volta che non cediamo al posizionamento già deciso per noi, ogni volta che non ci facciamo raccontare dall'autorità come le cose vanno fatte, ogni volta che mandiamo una PEC, ogni volta che ci fermiamo ad ascoltare una storia, anche se non abbiamo tempo, ogni volta che ci spostiamo leggermente rispetto a un sentiero dato, noi stiamo in qualche modo raccogliendo dalla Senna le ceneri di Giovanna.
Grazie Valeria Parrella, la ragazzina in libreria per Feltrinelli.